Tanto ringrazio anch'io Centro Latona per l'occasione, per aver risposto un'occasione veramente rara, e io cerco di approfittarne. Non siamo in ambiente universitario, vorrei cercare, seppure molto sinteticamente, rapidamente, di provare a scavare un po' a fondo sul contesto nel quale si mette la nostra discussione, perché noi in parte siamo anche un po' sassi scagliati nella mano, ci sembra di essere liberi di ragionare, ma bisogna che andiamo a vedere cosa abbiamo sui piedi. Tra 24 ore ci sarà le elezioni degli Stati Uniti e già lì avremo una finestra sulla realtà. Qual è il dato di fondo? Io lo dico da un anno, ma mi sbaglierò perché non parlo nessuno. Il dato di fondo che per me è la cucca del corridoio, cioè la globalizzazione sta ripiegando. La globalizzazione è l'arrivo di un ciclo tecnologico pervasivo anni 90 da ICT, più un aumento parossistico degli scambi che crescono più del più, con un effetto frullatore. Ne abbiamo avute altre nella storia, ce ne dimentichiamo. Gramsci diceva: la storia è maestra ma non ha scolari. Parole sante. Cosa adesso? Gli scambi che viaggiavano fino a 3 anni fa al 7% in più all'anno stanno via via viaggiando all'1% in più, e la globalizzazione sta ripiegando. Che cosa ci lascia questo ciclo di globalizzazione? Ci lascia, primo, una miliardata di persone che sono arrivate alla dimensione economica. Questo è buono. Poi comincia però il problema. Ci lascia, per esempio, una disaffezione verso la democrazia, per un motivo molto semplice, e noi siamo dentro questa cosa. Perché la democrazia non mostra di essere in grado di consegnare la merce. Ti arrivano alla porta di casa dei problemi che non controlli più, che partono da lontano, che si chiamino finanza, che si chiamino clima, che si chiamino pace e guerra, che si chiamino ricerca sensibile. Se ti arriva il farmaco che costa 36.000 euro, l'hanno brevettato laggiù in fondo e non c'è nessuno che controlla il prezzo. Vai al sindaco. Se la finanza ti manda in rovina, vai al sindaco, chi va? Il tuo democrazia nazionale, del Parlamento? No, la democrazia non consegna la merce, si crea disaffezione. In Europa in particolare, la globalizzazione cosa ci ha portato? Ha portato al fatto che un continente che aveva un modello, economia e società in equilibrio, che era fatto di welfare costoso, alta fiscalità, alti diritti del lavoro, nella globalizzazione si è trovato a competere con chi non aveva fiscalità, non aveva diritti del lavoro, non sapeva cosa fosse quello. L'Europa si è disunita lì. Lì ha cominciato a fare concorrenza in un paese con l'altro, abbassiamo le tasse, ci sono troppi diritti del lavoro. E si perde affetto verso il modello europeo, non c'è. Cosa ci lascia? Aumento delle disuguaglianze parossissimo, non c'è mai stato una cosa così. Mai. Ce lo dicono le statistiche, ma ce lo dice la legge comune. Quando leggiamo sul giornale che uno che magari manda anche in fallimento una banca, ma c'ha la buonuscita di 10 milioni di euro, e un altro deve campare con un voucher di 7 euro e mezzo l'ora, via. E non ci sembra neanche scandaloso. Infine, la globalizzazione ci lascia il fatto che le tecnologie sono diventate pervasive, hanno perso la forza rivoluzionaria, tutto sta entrando in tutta la società. E chi è che va più in banca adesso? C'è il telefonino. E all'autostrada c'è più il casello? No. La logistica, ti arriva, io lo dico a mia figlia, ti arriva in casa, quanto sto cedendo quel pacchetto lì? Una merce da 8 euro, te la portano in 48 ore e non devi neanche pagare la consegna. Io dico a mio figlio: senti, quando vai dal fruttivendolo, guarda il chilo di banane, costa 1 euro, 1,20 euro. Poi guarda quello di ciliegie, costa 12 euro. Quanta miseria e quanto sfruttamento c'è. in quella banana che viene dal mondo. Quanto deve soffrire un lavoratore per il beneficio del consumatore? Qui sta andando addosso al lavoro, le tecnologie tolgono il lavoro, indeboliscono il lavoro a vantaggio del consumatore, col piccolo particolare che il lavoratore è un consumatore e quindi si abbassano i prezzi ma non aumentano i consumi. Questo si chiama stagnazione dell'inflazione. In questo contesto noi lavoriamo, discutiamo, e in questo contesto cominciano le zone d'ombra della globalizzazione, la faccia scura della globalizzazione. C'è malumore in tutte le democrazie. Come ce lo spieghiamo Trump? Come ce lo spieghiamo il presidente Duarte, il presidente filippino, che ha già ammazzato 2 o 3.000 persone con la cosa della droga, se ha vinto le elezioni con un manifesto con le persone che sono così? Come ce lo spieghiamo il referendum in Tartonticino? Come ci spieghiamo la Brexit? Come ci spieghiamo in Austria quello che sta succedendo? Come ci spieghiamo Orban? È un ripiegamento della globalizzazione, i pensieri positivi e ottimisti dell'altro giorno diventano negativi e aggressivi. Vuoi proteggerti e non vuoi né persone né merci che vengono da fuori, vuoi difendere le tue. La destra che è informazione non è la destra liberista. No, Thatcher, Reagan, no! È la destra di protezione e arriverà a proteggere anche i suoi lavoratori. E io dico sempre alla mia gente che si dice di sinistra, se non ci sbrighiamo noi a dire basta voucher, arrivi una destra che dice basta voucher. Attenzione. Quindi noi qui dobbiamo capire che in questa regressione la rappresentanza, no, la politica diventa, appunto, si dice populismo, ma insultarsi diventa accorciamento, tifoseria, comunicazione. Si dice, non puoi stare a spiegare sulle tecnologie per non sapersi come fare, dai la colpa ai messicani, e già, dai la colpa agli immigrati, al primo. E questa idea che bisogna accorciare la democrazia. E, attenzione, io dico questo punto qua, un punto molto delicato. Io dico tanto per avere un quadro democratico che regga, bisogna che andiamo alla sostanza, eh? Io parlo da uomo di sinistra. Attenzione, la democrazia deve consegnare a me. In questo momento bisogna sollevare dei problemi e affrontarli, e si chiamano questi problemi nuovi diritti del lavoro. Tu devi a un certo punto fermare per la verità lì, anche a danno un po' del consumatore per un po', ma il lavoratore deve tornare ad essere consumatore. Dici, i giovani disoccupati e quelli occupati, occupati col voucher, occupati con lo stage, occupati con il contratto al termine, dove la trovano? La sicurezza, la stabilità, la sicurezza che mai si può consumare. Secondo, la forbice sociale, se si ammucchia tutto nel decile più alto, non può mangiare 10 volte al giorno, l'economia non gira. Quindi fedeltà e progressività fiscali e welfare, non bonus. Welfare, sanità, perché se ti capita di farti una risonanza, di pagare 800 euro, tutti te li mangi tutti i bonus. Terzo, investimenti per dare lavoro. E qui dentro allora, cominciando da lì, e adesso ovviamente in questi ultimi 5 minuti arrivo al referendum, ma sto dicendo queste cose perché sento che se noi non parliamo della vita reale, noi possiamo parlare di referendum finché vogliamo, ma il distacco delle famiglie, dei giovani, dei cittadini dall'istituzione della politica, dall'operato. Allora, io sono dell'idea che in questo momento chi parla di governabilità in termini di efficientamento sintesi, accorciamento, chiusura, non capisce cos'è la governabilità. La governabilità è qualcosa di più profondo. Ricordiamoci l'insegnamento di gente come Aldo Moro, eh? Quando c'è qualcosa che non capisci e si vuole la società, prima di tutto vedi di portarla in un percorso democratico, vedi di portarla a prendersi delle responsabilità, poi si vedrà come fare. È il momento di concedere qualcosa in più alla rappresentanza se vogliamo governabilità, perché siamo una società complessa. Attenzione, e qui siamo, vedete come la vedo io la questione del referendum. Noi abbiamo avuto un governo che per la prima volta nella storia del paese prende lui l'iniziativa di cambiare la Costituzione e impugna la Costituzione. E Calamandrei diceva che quando si parla di Costituzione i banchi del governo devono essere vuoti. Poi il governo, con precedenti imbarazzanti, mette la fiducia su una legge elettorale, mettendoci una determinazione incredibile, fino a buttare fuori dalla commissione gente come me che pure non era d'accordo. Poi il governo segnala al mondo che c'è un appuntamento di rimedio, una specie di giudizio di Dio, siamo su un crinale, forse mi ritorno su un precipizio, ci sarà un prima e un dopo. Cosa incredibile, che darà luogo ad ogni speculazione possibile, perché io dico che il giorno dopo sia messo come il giorno prima, e non mi raccontassero consigli di amministrazione di banche che aspettano il 4 novembre, no, loro non sanno come trovare 5 miliardi. È un altro discorso, perché adesso ognuno trova lì la scusa per dire la sua, di mandare, fare, pregare, e l'esito è quello di dividere il paese, dividere le famiglie politiche, quindi noi comunque si vince, non perdiamo tutto se non rimettiamo le cose su un binario che è il governo non c'entra. Questa cosa, cari Stati Uniti, care finanze internazionali, è una cosa italo-italiana. Non è che stiamo qui a discutere se gli Stati Uniti, il bicameralismo perfetto, decidessero invece di fare la commissione di compensazione da Camera e Senato, di fare una retta. Sarebbe una cosa americo-americana. Questa è una cosa italo-italiana. E delle famiglie politiche ribadire il concetto che è giusto che un partito dia l'indicazione, ma davanti al tema costituzionale ognuno ovviamente deve ragionare con la sua testa e con la sua coscienza. Cosa ci vuole di una cosa così? Perché vogliamo spaccare tutto? Perché? Che senso ha? E poi veniamo a vedere. Io la penso così, la riforma. Vediamo, ha più di un difettoso. Adesso il professore ricordava, io mi fermo su due punti per il difettoso. Uno, questa questione della formazione delle leggi. Io sono sostenitore della tesi che noi non è che facciamo poche leggi a causa del bicameralismo perfetto. Noi ne facciamo troppe e ne facciamo male. Quando sento addirittura anche il mio segretario che dice ma noi dobbiamo costringere a stare in aula e lo stipendio deve essere commisurato alla presenza in aula, ma ci accorgiamo no che abbiamo il record mondiale di riunioni plenarie del Parlamento? Ma lo sappiamo che in plenario il Parlamento europeo ci va mezza giornata alla settimana? Se vuoi far bene le leggi, le fai fuori. Fuori vuol dire con gli aventi causa, con gli esperti, nel dialogo con la società, nell'approfondimento, nella simulazione degli effetti. Quando arrivi in aula, è come il corridore che arriva sul traguardo. Noi invece prendiamo tutti i corridori della tappa e li mettiamo sul traguardo tutti i giorni a schiacciare il bottone. Si sentono delle cose che non hanno tanto di conto. Noi abbiamo quel problema lì. Certamente questo bicameralismo perfetto deve essere corretto, per l'amor di Dio. Viene corretto in modo razionale. L'articolo 70, professore, è così lineare. Via, se uno solleva delle obiezioni, quanta l'incertezza del procedimento, non credo che sia campato per aria. Se poi accenniamo al tema del rapporto fra centro e periferia, quanta competenza, io per puro caso, non per merito, non so se sono l'unico in Italia che si è fatto 20 anni da amministratore locale, di cui 16 anni sempre governato e 7 anni da ministro. Pensate che abbia avuto un posto, una riunione dove ho potuto dire la mia sulla distribuzione delle competenze? No. Sono tutti imparati, per cui adesso hanno scritto beni culturali di interesse regionale e beni di interesse nazionale. Che il pittore Morandi a Bologna di interesse regionale, nazionale. Distribuzione nazionale dell'energia elettrica, ma con un po' di tecnologia l'energia elettrica sarà distribuita per condominio a condominio. Non va questa elencazione di materie, non sta in piedi. Il Senato dovrebbe essere il luogo nel quale si fa le leggi quadro, che applicano un principio di sussidiarietà e lo applicano credibilmente. Dice la sanità è nazionale o regionale. Ma se dici che è regionale, Maroni dirà che gli immigrati non li cura. Dovrai dire che è nazionale per il diritto d'accesso ai servizi, che sarà regionale per la gestione, se vorrà una legge qua, eccetera, eccetera. Però, per chiudere 30 secondi, posso elencare un po' di effetti, ma non è questo, guardate, quello, perché noi l'abbiamo rintoccato una trentina di volte la Costituzione, gli effetti si possono correggere quando si vede che una cosa non funziona. Io dico che è l'incrocio col tema democratico che mi spaventa. Quando dico l'incrocio con l'Italicum, è questo meccanismo incerto di nomina o elezione dei senatori, l'incrocio con l'Italicum ci consegna una nuova forma di governo, un governo del capo, un capo scelto non si sa come, con larga parte del Parlamento che viene, diciamo, di conseguenza le scelte del capo. Chiariamo, io lo dico ai miei, chiariamo lavorato, la postata, qualcosa che non saremo noi se qualche cosa che sia nel mondo. E non mi accontento con questo tiro di capo, che dice forse vedremo stai sereno. Se volevamo farlo, avevamo la forza per farlo. Un cambiamento, si vuol tenere le mani libere. Io non intendo, per quel che mi riguarda, non intendo che sul tema del genere ci siano le mani libere. Perché sul tema democratico si sa come si comincia, non si sa dove si arriva. Quindi qualche difetto nella riforma, qualche incongruenza, qualche razionalità, ma un incrocio secondo me pericoloso sul tema democratico. C'era l'occasione una volta, io mi aspettavo, poi parlerò meno dopo, ma io mi aspettavo, cosa mi aspettavo io dal mio governo, poi l'altro 53 volte di fiducia? Io mi aspettavo che una volta approvato in Parlamento questa riforma dicesse, beh, adesso c'è la carta solo che dà la fiducia, questo è l'altro e l'altro, beh, è evidente che nella nuova situazione bisogna correggere. Non c'era bisogno di mangiarsi niente, c'era una nuova situazione. E quindi il governo, come aveva preso l'iniziativa sull'Italia, prendeva l'iniziativa di una correzione, in modo che la rappresentanza fosse più reale, in modo che i cittadini politici e parlamentari, in modo che si rendesse più fertile il terreno fra istituzioni e cittadini. E non, se non avviene questo, lasciatelo dire a uno che bazzica questi boschi da molti anni, perché non si vuole fare? si vuole avere le mani libere e vedere come va. E se vince il sì, si tira dritti. E si tira dritti pensando ancora che siamo nella zona nella quale tutto arriva, si va deflare, si vince, no di più, si sta a vince. Intanto che ieri c'era uno fuori cuore al telefono di giornale, nella roccaforte rossa di Monfalcone, abbiamo preso una botta, il mio partito ha preso una botta storica, e Monfalcone in mano alla destra leghista, perché il 10% il 15% non è andato a votare, e io so chi sono, quindi non viene dire fuori, sono già fuori. Io dico...